www.redigio.it e la storia continua. Il dottor Homo Bono continua nella sua spiegazione e in questa puntata parlerà del lavoro. Lavoro significa moralità e robustezza, fede e sanità. In altri termini, è raro che l'uomo laborioso sia disonesto e facile a contrarre malattie. Gli uomini laboriosi volevano inflitte pene infamanti a chi non educava il braccio al lavoro. I filosofi moderni lanciano uguale sentenza sul capo dell'ozioso. Giovanna d'Arco, la celebre pulzella d'Orléans, a cui tanto deve l'indipendenza e la gloria della Francia, sull'uscio del suo campestre abituro aveva scritto: «Viva il lavoro!». Re Luigi XIV, tutto che è circondato dal fasto di una splendidissima corte, rendeva omaggio alla virtù del lavoro. Egli soleva dire: «Il lavoro può solo puntellare il nostro soglio e farci regnare». Amici miei, se potessi tesservi la biografia dei più insigni uomini che beneficiarono con le loro opere, coi loro trovati la terra, vedreste che essi non furono che un'eletta schiera di assidui lavoratori. Noi dunque dobbiamo, secondo le nostre forze, la nostra abitudine, le nostre inclinazioni, dedicarci al lavoro. Lo dobbiamo per noi, per la nostra famiglia, per la nostra patria. L'uomo è veramente nato alla fatica. Infatti, qual è l'uomo laborioso? Sviluppato delle membra, sereno in volto, tranquillo in cuore, esce al mattino dalla sua casetta e corre a compiere il dovere di animoso operaio. Ecco che picchia e martella e porta sulle spalle gravi pesi e sale e scende, bagnato di sudore la fronte e il petto. Quel sudore è la sua salute, la sua ambizione. Affaticato e stanco, ritorna sera in seno alla sua famiglia, con la quale divide il pane onorato che egli ha saputo guadagnarsi. Quanta felicità in quella casa! Vi è difetto di lusso, di squisite pietanze, di vini prelibati, ma vi è il prezioso tesoro della robustezza, dell'allegria, della sanità. Ma voltate la pagina, date un'occhiata all'uomo ozioso. Quale terribile differenza! L'ozio è una grande miniera di vizi di ogni specie. E infatti chi è ozioso è pure di frequente crapulone, donnaiolo, ubriacone, giocatore, logoro da tanti vermi distruggitori. Voi vedete l'ozioso che va a zonzo senza sapere né dove, né perché, o si traia sopra una panca di osteria, o in un casino da gioco, o lo abbatte la noia e l'abborrimento di se stesso. Ribelle ad ogni sistema di onesta vita, il suo stomaco si è creato il bisogno di sempre nuovi e più vivi stimoli. Il perché ricorre ad ogni genere di cibi e di bevande eccitanti. Quest'infelice si ravvoltola nel vizio fino a che il corpo magro e consunto lo permetta. Finalmente lo coglie la febbre della morte e con la febbre il rimorso. Ma il rimorso, che talvolta riesce a medicare lo spirito, non è un rimedio a un corpo morente, e lo sventurato passa senza compianto. Quanto vi dissi dell'individuo si può riferire anche alle popolazioni. I popoli più laboriosi sono i popoli più morali, I popoli più morali sono i popoli più sani e anche, giova ricordarsene, i più liberi. Viva dunque il lavoro che ingagliardisce lo spirito e il corpo, che mantiene la calma dell'animo e chiude l'uscio alle malattie. Viva il lavoro che fa l'uomo buono, onesto, forte e libero. Ma che l'uomo che lavora, mi direte voi, ha proprio tutto il suo ben di Dio? Non si ammala più? Non muore più? Se così fosse, tutti al mondo lavorerebbero. Ma invece di oziosi è gremita la terra. E oziosi lavoratori finiscono un bel giorno col tirare il famoso calcetto e irsene nel mondo di là. Beh, io rispondo a questa osservazione in questo modo. Cari amici, la morte è un decreto che l'igiene non ha la balordaggine di voler distruggere. La morte verrà, è scritto, è stabilito. Nel lavorare assiduo potrebbe certo farle mutare il cammino, ma le buone norme di vita sono però capacissime, come si è detto altrove, di ritardare la chiusa finale del dramma o commedia che dir si voglia, chiamata comunemente la vita. Io dunque, per togliere di mezzo ogni equivoco, penso che giovi al corpo il lavoro quando sia proporzionato alle forze del corpo medesimo. Penso possa anche nuocere quando sia sproporzionato e soverchio. Per esempio, se ad un fanciullo di membra ancor tenerelle noi faremo sopportare pesi troppo gravi o lo condanneremo a fatiche troppo protratte, come barbaramente vidi a praticarsi in qualche officina, allora che avverrà? Non avverrà infallamente che quella gracile esistenza finirà anzitempo e la povera creatura crescerà con la fatale impronta delle sofferenze e dei disagi patiti. E giacché parliamo dei fanciulli che si fanno servire ad aspri e lunghi lavori, ricorderò che in Francia una saggia legge provvede perché non siano accettati nelle officine e nelle fabbriche i ragazzetti che ancora non hanno oltrepassato gli 8 anni, e nello stesso tempo proibisce severamente che sino al 12° anno sia loro imposto un lavoro di oltre 8 ore al giorno. Uguale legge vorremmo fosse pubblicata in Italia. Ma se manca la legge, vi è però il cuore che ha e deve avere le sue leggi solenni quanto imprescindibili. Ed egli appunto in virtù di queste sante leggi che io vi invito a rispettare la gracile infanzia, a non esigere dal suo piccolo braccio la forza che è data dal gagliardo braccio dell'adulto, e a ricordarvi che i fanciulli che voi accogliete nelle vostre officine hanno diritto di crescere sani, robusti e felici. www.redigio.it. E la storia continua.